Bruno Longhi, ciao Bruno, ben ritrovato.
Ciao Marco, altrettanto.
Le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio 366-684-122. Abbiamo Franco, ci chiama da Lucca, ciao, benvenuto.
Buonasera, volevo fare due domande al dottor Longhi. Volevo chiedere un'opinione su questi cinesi che comprano in Italia le squadre, tipo Young con l'Inter, in 3 mesi.
Andate via la linea con Franco. Allora facciamo così, se mai lo recuperiamo. Comunque era evidentemente un parere sulla vicenda legata all'Inter, il prestito di Oaktree, se vogliamo, messa forse in paragone anche con quello che era successo al Milan, Bruno.
Sì, però il paragone mi sembra assolutamente assurdo, perché il signor Lee, che poi non si è saputo più nulla di lui e non sapevamo nemmeno nulla prima che lui apparisse sulla scena nazionale nostra, cioè con il Milan, quello è un capitolo a parte, quello rasenta i toni della barzelletta, francamente. Qui stiamo parlando di una potenza, quella di Suning, che ha avuto problemi legati ovviamente al mercato dell'immobiliare con Evergrande, il blocco della Cina nei confronti di tutti coloro che avevano investito nello sport, tant'è che anche ciò che accadeva in Cina è stato azzerato, no? Per cui qui siamo in una situazione completamente diversa, non ci stanno questi paragoni. Purtroppo ha avuto problemi, lo sappiamo benissimo, Steven Zhang, ma soprattutto il padre. A questo punto siamo in attesa di sapere se riuscirà a trovare per il rotto della cuccia la possibilità di andare avanti con l'Inter oppure no. Però io ho un'opinione abbastanza chiara che ho espresso durante tutta quest'annata, e cioè che il presidente nell'Inter non c'è praticamente mai stato, cioè il finanziatore. L'Inter se l'è cavata da sola con i suoi dirigenti, e a prescindere da chi sarà al timone l'Inter andrà avanti così.
In diretta con Bruno Longhi e tutti voi abbiamo Dario da Bassano, benvenuto a Sportiva, ciao.
Pronto, buonasera, ciao. Intanto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
No, io volevo intervenire sempre sul discorso Inter, Steven Zhang. Sì. Volevo capire, perché non riesco proprio a capire. Io, presidente di una squadra, chiedo 270 milioni di euro di prestito, nell'arco di 3 anni dovrei ripagarli. Però nel frattempo, in questi 3 anni, la mia società continua ad iscriversi, continua a pagare i cartellini e vincere. Volevo chiedere, ma i presidenti delle altre squadre cos'è che potrebbero pensare? Cioè, ma è regolare un campionato così o cosa?
Okay,
perché
va bene,
Laurentiis,
va bene.
Come mai chiude a zero ogni volta il bilancio?
Va bene, grazie al nostro amico. Rimaniamo su quello stesso tema che fa infiammare i nostri amici, Bruno.
No, ma è un tema che abbiamo dibattuto per tutto l'anno. Cioè, il fatto che qualcuno trovi delle risorse, un presidente, poi finanzia una squadra di calcio, delle risorse che possono uscire dalla sua famiglia o attraverso un prestito, sono fatti suoi. Perché il discorso Zhang è un discorso che va ovviamente separato dal discorso Inter. Lui ha trovato le risorse per poter finanziare l'Inter attraverso dei prestiti e è andato avanti così. Adesso, se non è più in grado di rinnovare il prestito, subentra ovviamente, in base al contratto che hanno stipulato, quella società, quel fondo che il prestito ha dato allo stesso Zhang. Non vedo dove sta il problema. Cioè, le altre squadre fanno aumenti di capitali, ci sono finanziatori. Noi veramente andiamo a cercare dei problemi laddove non ci sono. Per cui non so cosa aggiungere d'altro, cioè, non c'entra assolutamente il fatto che si sia fatto prestare dei soldi, ma pensate che non ci siano altri presidenti che si sono fatti prestare dei soldi o abbiano dei soci di minoranza e attraverso questi soci, attraverso i prestiti, abbiano ovviamente gestito le società che presiedono.
Abbiamo Vincenzo, si chiama da Palermo, al 334-773-0020, ciao, benvenuto a Sportiva.
Grazie, buonasera. Ciao. Io volevo dire una cosa. Io sono uno juventino, sicuramente non triste per l'allontanamento di Allegri, per come si è comportato, perché veramente sono state delle azioni nella finale di Coppa Italia, veramente, dove ha mostrato la sua arroganza e tante altre cose che non voglio stare lì. E soprattutto c'è un cosiddetto effetto seriale. Noi juventini penso che ci ricorderemo più per queste sceneggiate che non per le cose buone che ha fatto prima che ritornasse, e penso pure che Bonucci sarà stanchi ridendo per questo. Comunque non ho chiamato per questo, era solo per una considerazione per la Juve. Ora volevo dire una cosa: stamattina ho ascoltato parlare il presidente dell'Empoli e francamente io ho sentito nelle parole nascoste del presidente come se ci fosse un qualcosa di già prestabilito, qualcosa già di diciamo qualche sotterfugio, insomma si è capito che il campionato, per come è andata la partita con l'Empoli mi riferisco, il presidente praticamente era quasi rassegnato a determinati tipi di giochetti.
Sì, ok, quindi la domanda qual è, per capirci?
Per voi è tutto normale?
Va bene, grazie Vincenzo. Oggi in effetti ha parlato al nostro microfono il presidente Corsi dell'Empoli. In effetti ha lasciato trasparire un po' di delusione per alcuni risultati nella lotta a salvezza.
Sì, no, ma lui ha fatto capire di non avere grande potere mediatico. Evidentemente qualche altro presidente, secondo il suo punto di vista, inciderebbe di più sui risultati. Però io, ritornando all'episodio di ieri, lui ha parlato del gol annullato a Malè, se non sbaglio, no? C'è stato un episodio strano in cui c'è stato un annullamento che poteva anche non esserci. Però voglio dire, se c'è una congiura nei tuoi confronti, non ti viene assegnato un rigore a favore al 90° minuto, perché l'Empoli ieri, non dimentichiamolo, al 90° o dintorni è andato in vantaggio 1-0 sull'Udinese, per cui gli è stata aperta la porta meritatamente, perché il rigore c'era. Ma se ci fosse stato una sorta di marchingegno contrario all'Empoli, questo rigore non ci sarebbe stato e ci sarebbero state invece delle polemiche. Poi dopo che abbia pareggiato, perché c'è stato un altro rigore abbastanza chiaro ed era abbastanza a favore dell'Udinese, insomma, mi pare che sono tutti discorsi che riguardano più che questo meccanismo perverso che dovrebbe esserci, che riguardano il VAR. Tra l'altro avrete letto tutti quanti, no, di quella idea che parte dal Wolverhampton di mettere in discussione in Inghilterra il VAR, e io la condivido perfettamente, ma non tanto perché riguarda il VAR come strumento di giustizia, ma per quelli che sono gli effetti, perché loro hanno detto, quelli del Wolverhampton, il VAR è stato introdotto sì per sanare gli episodi dubbi, ma soprattutto per evitare o far diminuire le polemiche. Invece col VAR le polemiche sono aumentate, e ciò che dice il presidente Corsi anche l'ultima telefonata ci fa capire che siamo sempre in mezzo alla polemica.
A proposito di polemiche, Alberto da Firenze ti scrive: mi sembra inevitabile che il prezzo da pagare per le grandi d'Italia per restare competitive in Serie A e provare ad esserlo anche in Europa sia quello di indebitarsi oltre misura. Ciclicamente succede il terremoto, ovvero le proprietà viene travolta dai debiti, si riparte un triste circolo vizioso che dovrebbe fare riflettere. Cosa ne pensi su questa riflessione?
A parte che sono anni, 2 o 3 anni, che il presidente Gravina ha detto adesso dobbiamo dare veramente un giro di vite e far sì che si arrivi ad una situazione tale che le società di calcio non possano investire più del 70% degli introiti, iniziando dal 90 poi passando al 70. Adesso no, al 70 non è che adesso si stanno indebitando tutte quante, non dimentichiamo quello che è accaduto, cioè il problema del Covid è un problema che ha investito tutte quante le società di calcio. Ci sono stati quanti mesi, adesso non ricordo nemmeno, cioè tutto quel periodo in cui non ci sono stati incassi, non ci sono stati sponsorizzazioni, per cui non dimentichiamo da dove siamo usciti.
Abbiamo Beppe, ci chiama da Reggio Emilia, ciao, benvenuto.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Io chiamavo per questo. Sento parlare troppi, come si dice, professori di economia aziendale, pochi ragionieri. Non stanno facendo un gran bel servizio ai giornalisti e ai tifosi dell'Inter in primis. Non è vero, cioè, ha ragione Zanco quando dice che rischiano tantissimo, perché l'Inter ad oggi, avendo un passivo da 800 milioni, più 120 di quest'anno, più gli 80 che si vanno ad aggiungere, arrivano quasi a 1 miliardo in debito. Ora, questi che sono di Octree giustamente arriveranno e vorranno vendere come hanno fatto al Milan. Per 4 anni avevano un debito molto, molto inferiore. Per 4 anni hanno mangiato pane e cipolla. non è la presentazione della Juventus, che loro hanno i piccini per grano e sono a posto. Ma il problema esiste seriamente, in quanto praticamente se danno anche il contenzioso li bloccano i conti. Non è proprio una situazione, sì, cambiamo proprietà, madame la marchesa, andiamo avanti, questi mettono i soldi. Questi agiscono da fondo, ripuliranno, non so se okay. con Marotto o con qualcun altro.
Va bene.
Perché è facile adesso dire a non so Lautaro, no, non possiamo rinnovare a 8, ma rinnoviamo a 4. Non è facile per Marotto.
Va bene, grazie Beppe per questo punto di vista rispetto a questa vicenda. Bruno.
Sì, ma siccome ha fatto una premessa nel suo intervento, no? Se siamo esperti di matematica, se siamo ragionieri o se siamo degli amministratori, cioè qui tutti parlano sul problema Inter, non ci resta che aspettare, vedere che cosa farà Oaktree, se ci sarà ancora Zhang, se non ci sarà. Per quanto riguarda la continuità, è appurato, almeno è quello che è emerso, no? Ascoltando e sentendo, e leggendo ovviamente in altre testate, che si continuerà ovviamente con questi dirigenti che hanno permesso all'Inter di sopravvivere nel rispetto del fair play, vendendo giocatori, acquistando a parametro zero ed arrivando ad ottenere dei risultati. Per cui è inutile che tutte le volte veniamo fuori con la canzoncina, allora ci sono questi debiti, si arriva, prima si diceva 400-800 mila, aspettiamo e vediamo quel che succede, così verrà accontentata la sete di sapere di tutti coloro che pensano di saperne più di coloro che sono lì diretti interessati.
Allora, siccome hai parlato di canzoncina, abbiamo già un amico che ci attende, ma c'è un messaggio, guarda, di un amico che è molto simpatico, ti chiede un commento da un collega musicista sulla prestazione di Albano prima della Coppa Italia.
Posso dirvi la
grande talento naturalmente,
no,
però
no,
ecco.
No, la vera verità, ho acceso la TV che aveva già cantato, okay, perché arrivavo okay. da fuori. No, giuro, non è che voglio autosimermi, no, ma hanno parlato tutti malissimo, per cui sì. penso che alla luce di ciò che hanno detto gli altri, anch'io dovrei dire la stessa cosa. Però francamente non l'ho vista, anzi mi impegno a vederla dove ci sarà una registrazione.
E comunque rimane sempre un grandissimo, naturalmente, talento. Intanto abbiamo Nicola da Sassari, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, buonasera. Io volevo fare una domanda, due considerazioni e un vostro parere sulla entità dell'ammenda comminata da Allegri. Mi pare che fossero 5.000 euro. Voglio dire, ma un personaggio di questo livello che si comporta in questo modo se la cava con una multa del genere, che non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma è ridicola rispetto al patrimonio, ai guadagni dell'allenatore. E poi volevo chiedere come mai per il Milan non si parla di Sarri, che tra gli allenatori di cui si è parlato è okay. quello col curriculum più importante.
Va bene, grazie. Grazie Nicola.
Allora, per quanto riguarda Sarri si è parlato in passato e anche adesso, ma evidentemente non rientra nei parametri mediatici della società. Per quanto riguarda l'altro discorso, ma non è che si può applicare una multa sulla scorta di quello che è il patrimonio di un allenatore. Cioè, se no facciamo come in Svizzera, danno le multe sulla scorta di quello che è la tua dichiarazione del reddito. Una multa, dico, se prendi una multa in automobile, ecco, te la danno in base a quello che è la tua dichiarazione dei redditi. Se c'è una multa nei confronti di un allenatore, mica si va a guardare qual è il suo 730, no? Voglio dire, sono 5.000 euro, per cui se la becca come se la sarebbe beccata l'allenatore dell'ultima squadra della Serie A se fosse incappato anche lui, chiamiamolo, in una disavventura o in una sceneggiata del genere.
In diretta con Radio Sportiva abbiamo altri amici, Massimiliano da Torino, ciao, benvenuto.
Grazie, buonasera, grazie per la possibilità dell'intervento. Una veloce considerazione su Juric. Mi riferisco alle dichiarazioni post Torino-Milan, quando ha dichiarato appunto che anche se il Torino si piazzasse al nono posto e potesse andare in Conference League, non rimarrebbe al Torino in quanto sente, definisce lui, mancanza d'amore, e si riferisce soprattutto all'ambiente, ai tifosi, e spiegava i fischi un po' del post Bologna. E la mia considerazione è questa: la trovo, dal mio punto di vista, ovviamente è un giudizio soggettivo, non molto felice questa uscita, in quanto in questi 3 anni di Juric, insomma, si è visto che non aveva una linea di pensiero comune col presidente, con Cairo, poi c'è stato il discorso con Magnati, sono quasi venute le mani, l'hanno visto nelle telecamere quando ha fatto il dito medio nella partita col Sassuolo, e non ultima purtroppo l'infelice audio video dei giocatori sul pullman nella giornata di Superga, e quindi non mi sembra molto coerente con quanto ha detto in questo triennio sulla società, e non mi sembrava tanto corretto, ecco, imputare ai tifosi.
Va bene, grazie Massimiliano. Sì. Bruno.
Devo dire che questa esternazione di Juric non è una novità, già un po' di tempo fa aveva detto la stessa cosa, no? Ha detto di non sentire particolarmente un grande feeling da parte dei tifosi nei suoi confronti, e ovviamente reciprocamente anche da parte sua nei confronti dell'ambiente toro. Succede, no? Ci sono anche dei matrimoni che vanno avanti per 50-60 anni eppure il feeling, l'amore non c'è. Io penso che sia stata una dichiarazione intrisa di tanta sincerità questa. Non ha girato attorno all'argomento, non ha parlato di acquisti che sono arrivati o che non sono arrivati, ha detto non c'è più feeling con l'ambiente del Torino, per cui a prescindere da quella che sarà la qualificazione in Europa o meno, io decido di lasciare. Mi pare che ci sia molta onestà in questa dichiarazione.
Abbiamo altri amici in diretta, 334-773-0020, microfono aperto con Radio Sportiva e con Bruno Longhi. Matteo da Bergamo, ciao, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Volevo fare innanzitutto un ringraziamento ai ragazzi della curva nord dell'Inter per il bellissimo spettacolo che ieri ho vissuto allo stadio, in una società che con tutte le varie difficoltà esterne al calcio, perché i debiti li ha Zhang e non l'Inter, anzi l'Inter sta appianando tutti i debiti come da finanziario. Non so come fate voi a tenere la bocca chiusa sentendo tante idiozie che purtroppo tanti ascoltatori vi dicono, pensano di sapere tutto e di tutto. E la mia domanda era: Thiago Motta, visto che è stato un ex giocatore del Barcellona, non potrebbe andare ad allenare anche il Barcellona? E seconda cosa, tanti auguri all'Atalanta per mercoledì sera.
Va bene, grazie. Allora,
grazie.
Bruno.
Allora, a parte che è stato ex giocatore del Barcellona, dell'Inter, del Paris Saint-Germain, per cui in linea teorica potrebbe anche andare ad allenare il Paris Saint-Germain oppure l'Inter, no? Però allora, premesso che io so, perché un collaboratore di Thiago Motta aveva praticamente ricevuto dallo stesso Thiago Motta l'invito o perlomeno la richiesta di disponibilità ad un trasferimento a Barcellona nel caso si fosse perfezionato l'accordo, vuol dire che il contatto c'è stato, ma evidentemente non se n'è fatto niente, perché mi sembra di aver capito che Xavi prima andava via e poi rimane, no? Per cui la domanda è lecita, ma la risposta, nel mio caso, che sono ovviamente preposto a dare questa risposta, mi sembra essere un no.
Abbiamo Raffaele, ci chiama dalla provincia di Caserta, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ah, buonasera Bruno. Bruno, due domande. La prima è una considerazione più che altro, no, agli amici juventini e milanisti che stanno rosicando perché l'Inter ha vinto lo scudetto, quindi la seconda stella, sono invidiosi e tirano fuori i debiti, eccetera. Hai detto benissimo, i debiti sono di Zhang e non dell'Inter. Come le ha avuto la Juve, come le ha avuto il Milan e le altre squadre, solo che quelli sono autofinanziati, la Juve con Elkan e gli Agnelli, invece Zhang se li ha fatti prestare. A parte questo, la domanda vera che faccio a Bruno è questa: cosa serve all'Inter? Ma vorrei che lui mi facesse proprio dei nomi. Cosa serve all'Inter per poter competere in maniera definitiva in campo europeo oltre che nazionale?
Ok, grazie. Va bene, grazie Bruno. Allora andiamo anche sul campo finalmente, intanto sì, andiamo sul campo.
Sì, beh, ma sarà inevitabile che ci sarà sempre qualche domanda che riguarda i conti dell'Inter, che riguarda Zhang, che riguarda eccetera, ma voglio dire, questa è una trasmissione di sport, non ci interessiamo dei conti pubblici che riguardano ovviamente il nostro paese, ma ci interessiamo dei conti dell'Inter. Io lo dico, siccome c'è una persona che ha una esperienza quarantennale, forse di più, come Marotta, e assicura sulla garante su quella che è la situazione dell'Inter, qui aspettiamo di vedere quel che succede e non andiamo fuori di matto per sapere in grande anticipo quello che sarà il disastro della società nerazzurra. Cioè, quello che vorrei dire è che, siccome è una trasmissione di sport, parliamo un pochino di sport, e se facciamo ovviamente delle deviazioni di carattere patrimoniale, di carattere aziendale, ecco, facciamole con cognizione di causa. Io cerco sempre di di stare sulle mie, perché bisogna essere dei grandi esperti per non uscire con delle esternazioni abbastanza strane. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'Inter sulla Champions, si è visto lo scorso anno che l'Inter è andata, come si dice, ad un pelo dalla conquista della Coppa dei Campioni o Champions. Io lo dico da sempre, mi allineo a ciò che ha detto Mourinho parecchi anni fa: gli episodi devono volgere tutti dalla tua parte, devi essere anche fortunato per arrivare a vincere. L'Inter ci è andata vicino, non è che abbia bisogno di tantissime cose. L'Inter quest'anno è andata fuori per gli episodi, perché si è mangiata 2-3 gol nella partita d'andata con l'Atletico Madrid. Tra l'altro Mkhitaryan proprio l'altro giorno ha spiegato: dopo che abbiamo segnato a Madrid con l'Atletico il gol dell'1-0, ci siamo guardati in faccia convinti di aver già superato il turno, abbiamo mollato un attimo e abbiamo pagato. Per cui gli equilibri sono molto 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 fini, sono degli equilibri piccolissimi in Champions, per cui bisogna far sì, ma vale per l'Inter e per tutte le squadre che sono impegnate in Champions, che quei piccoli equilibri insomma volgano a tuo favore. Non è che abbia bisogno, chiaro che se dovessi fare un nome dice prende ha bisogno un centravanti, no, il centravanti dell'Inter ce l'ha, bisogna la seconda punta, no, la seconda punta ce l'ha, forse deve avere qualche giocatore di rincalzo, perché ci sono alcuni che hanno già superato i 35 anni, per cui deve ringiovanire la rosa, però stanno già arrivando dei giocatori importanti, per cui dico la Champions non la vinci perché compri Ronaldo, questo è un caso che abbiamo sotto gli occhi, no? La vinci perché le cose vanno tutte in una direzione e verso il verso giusto.
Abbiamo Davide da Milano, benvenuto a Sportiva, ciao.
Ciao, grazie. Intanto, se mi permettete, volevo fare i complimenti alla squadra che ha vinto il fantacalcio Cassa Dritta di Fanta Approssimazione, che è il nostro fantacalcio. Noi vi seguiamo tutti i giorni per scoprire quali saranno i giocatori i titolari e quali no. Okay, quindi grazie anche a voi. Poi volevo chiedere questo a Longhi: in questo momento Lautaro Martinez è il giocatore che nell'Inter ha raggiunto secondo me il valore massimo che un giocatore può raggiungere. Noi l'abbiamo preso tanto tempo fa, adesso quest'anno è capocannoniere, ha vinto i mondiali, ha fatto una finale di Champions, può essere una provocazione, ma non può essere proprio questo il momento di vendere un giocatore come Lautaro per massimizzare il guadagno?
Perfetto, grazie. Grazie all'amico Davide. Una domanda interessante, Bruno.
Sì, la domanda interessante è, diciamo che l'attuale dirigenza e l'attuale proprietà non ha alcuna intenzione in questo senso. Con la nuova proprietà potrebbe anche accadere. Però siccome il cosiddetto deficit continua a diminuire nell'Inter, non c'è l'esigenza come c'era qualche anno fa, in ossequio ovviamente al fair play finanziario, di cedere dei giocatori importanti. L'Inter ne ha ceduti parecchi, non dimentichiamocelo. Però io in questo momento non la vedo l'esigenza, per un motivo semplicissimo, che è Lautaro Martinez è diventato capitano dell'Inter e sente di essere il capitano. Nelle sue prestazioni, nelle sue partite, non c'è solo il gol, sono stati 24, ma c'è la lotta continua ad andare alla riconquista del pallone, insomma sente di essere il leader di questa squadra. Poi ovviamente, siccome le vie del calcio sono infinite, potrebbe anche accadere.
Grazie davvero Bruno Longhi, e a presto qui a Sportiva. Ciao Bruno, buona serata.
Arrivederci a tutti.